volta. Ecco, l'ultima volta, così abbiamo introdotto la figura di Abram e diciamo il testo ci è abbastanza familiare nel capitolo 12, soprattutto nella figura di Abram, di questo uomo che ascolta una parola, dicevamo, una parola a cui dà fiducia, e ascolta questa parola, dà fiducia a questa parola e si mette in cammino, si muove, parte. Ecco, qua voglio richiamare o sottolineare questa dimensione da parte di Abram dell'ascolto. Ecco, anche nel gruppetto di condivisione la volta precedente, ecco, emergeva questa dimensione dell'ascolto. Noi a volte portiamo molto l'attenzione, diciamo, sulla parte di Dio, oppure ci chiediamo, no, come Dio parla, che cosa avrà detto Abramo. Però ecco, vorrei ancora una volta insieme a voi sottolineare l'ascoltare, questa operazione che noi sottovalutiamo, cioè quella dell'ascolto. Ecco, Abramo è un uomo che ascolta, potremmo dire un uomo che si ascolta. Ecco, Abramo non ascolta o non dà retta, potremmo dire, alle opinioni degli altri, a quelli che pensano, a ciò che pensano gli altri. Abramo, in questo, potremmo dire, in questo, vuol dire, subbuglio interiore, ascolta una parola che dà fiducia, dicevamo, una parola che si connette col desiderio, dicevamo la volta precedente, di smarcarsi da una situazione di non vita, e così parte e va e si muove. Allora, interessante anche sottolineare in questi primi versetti Abramo che parte, Abramo che, viene detto, aveva 75 anni quando lasciò Carran. Ecco, questa partenza e questa uscita da una situazione. Ecco, in qualche modo questa parola che in italiano è tradotta lasciò, lasciare, in qualche modo ha a che fare con una nascita, con una nuova nascita. Quasi a dirci che questa nuova situazione, che è in qualche modo una nascita, una nuova nascita, ha come punto di partenza, proprio come origine, come dire, quell'ascolto profondo, quell'ascolto di quella parola. Diventa pellegrino a partire da una decisione. E allora inizia qualcosa di nuovo. È bella l'idea di una nuova nascita. E certo, come dicevo l'altra volta, è anche bello, ironico, che ha 75 anni. E allora, vedete, qua ci viene in mente un altro versetto della Sacra Scrittura che incontreremo nel Vangelo, ed è e sono delle parole di un certo signor Nicodemo, che a un certo punto dice Gesù: può un uomo nascere quando è vecchio? Bello, no? Può un uomo nascere quando è vecchio? Abram è stato precursore. Secondo passo, sottolineatura, che non parte da solo. Con lui partì Lot. Oppure il versetto seguente: prese la moglie Sarai e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni. Ecco, allora soffermiamoci anche qui a proposito di questo, come dire, di questo gruppo che si mette in cammino. Che cosa vogliamo sottolineare? Lo proviamo a esprimere con questa espressione. La partenza di Abram è contagiosa. La decisione di Abram di smarcarsi, la scelta di mettersi in viaggio, di uscire da una situazione, tra virgolette, vecchia, per iniziare un cammino, è una decisione, una scelta che è contagiosa. diventa un punto di riferimento per altri, per qualcuno. E allora osiamo pensare che Lot parte con lui perché Lot è affascinato da questa scelta di Abraham. Quindi c'è una figura di riferimento che lui trova, come dire, attraente, che lui trova, come dire, gli può dire qualcosa, gli può dare qualcosa, e allora parte con lui. In qualche modo Lot si aggrega all'impresa di Abraham. Viene in mente un episodio della vita di Sant'Ignazio di Loyola, quando ancora, diciamo, ai primi, anche lui, così, ai primi passi. Ecco, Ignazio, leggendo la vita dei santi, in modo particolare la vita di San Francesco e di San Domenico, ecco, rimane attratto e affascinato da queste figure. Ed è proprio appunto questo fascino, questa attrazione che, come dire, tocca in lui qualcosa che lo mette in cammino. Anche lui diventa uno che si aggrega dietro di loro e poi farà la sua strada. E si mettono in viaggio. In questi versetti, rileggendoli, noterete che, come dire, questo viaggio, questi movimenti e questi spostamenti sono di esplorazione della terra. Ecco, la terra viene esplorata, è una terra spaziosa, dove ci si muove, potremmo dire, in lungo e in largo. E ci sorprende, leggendo questo testo, che questa terra è una terra già occupata. È buffo anche qua, no? Perché, come dire, parti, vai verso la terra che io ti indicherò, e non sappiamo ancora qual è. Comunque, di fatto, lui si mette in viaggio verso la terra, verso una meta che poi di fatti era anche Terach che voleva andare lì a Canaan. Di fatto si mette in viaggio, arriva e questa terra è occupata da altri. Porca miseria!
Forse non è quella.
Esatto, forse non è quella. Una terra che è occupata. No, le aspettative. Uno così si aspetta che vada in un certo modo e la realtà ti dice che è altro, che è diversamente. E il versetto 7 è, come dire, è interessante allora, perché il Signore apparve ad Abram e gli disse: alla tua discendenza io darò questa terra, ma proprio questa, dove ci sono i cananei. Proprio questa terra. Allora, proprio in questa terra Dio si mostra ad Abraham, perché viene detto che apparve ad Abraham, e gli mostra che è questa la terra e non è un'altra. E il Signore non solo si mostra in questa terra, gli mostra questa terra, ma dà anche e dice anche una promessa: alla tua discendenza io darò questa terra. Quindi questa terra diventa davvero una terra che viene donata, e non è solo una terra come meta di un cammino, una terra di cui prenderne possesso, perché era anche, ricordate, il, come dire, l'obiettivo di Terach. Però ecco, soffermiamoci un poco di più su questa anche immagine della terra. C'è un luogo che è un luogo che mi sorprende, una realtà, potremmo dire, che mi sorprende e mi spiazza perché non è come me l'immaginavo. ci sono i cananei, e d'altra parte però Dio è presente. Allora proprio qua che il testo credo che ci invita, come dire, a uno sguardo, una lettura profonda e a tenere insieme magari anche delle, come dire, delle contraddizioni. Ci sono i cananei e Dio comunque è presente. Forse il nostro linguaggio direbbe, è una situazione molto incasinata, però Dio è presente. Teniamo insieme. E oserei ancora spezzare una lancia a favore del Signore quando dice, io ti darò questa terra. Cioè, insomma, il testo ci invita a una concretezza anche di Dio. È proprio questa. È proprio questa che stai esplorando, è proprio questa che stai conoscendo. È proprio questa forse una terra che è da conoscere. E allora Abram risponde, interessante, segnando questa terra lì dove Dio gli è apparso. Costruì in quel luogo un altare al Signore che gli era apparso. Noi diciamo, il nostro linguaggio diventa un luogo teologico. Però avete capito che possiamo considerarlo come un luogo esistenziale dove Dio si è rivelato, dove Dio si è reso presente. Proprio in quella situazione che non avrei mai pensato, così incasinata, così ingarbugliata, piena di cananei, ecco lì il Signore mi è apparso e si è rivelato a me proprio su questa terra, dicendo io ci sono. E ora mi sembra che il testo ci dica che davanti a certe situazioni forse non è tanto, il punto non è tanto che cambia la situazione, ma direi che cambia il modo di vedere la situazione. Il Signore è presente, il Signore c'è. E allora la situazione assume un segno diverso, un colore diverso. E Abramo appunto si muove, esplora, c'è movimento. Di là passò sulle montagne a oriente di Betel e piantò la tenda, avendo Betel ad occidente e Ai a oriente. Ecco, Betel, la casa di Dio, Ai, che significa pare rovine. E Abra riconosce tra questi due estremi che Dio c'entra. Anche qua costruisce un altare al Signore e invoca il nome del Signore. Ecco. Lo chiama in causa in questa situazione e in questa terra. Ecco, il viaggio poi prosegue, poi Abram levò la tenda per andare a accamparsi nel Negev e scendiamo a sud. E introduco anche il versetto 10 perché rimaniamo così sempre sulla terra che, come dire, non è come vorremmo che fosse, perché venne una carestia nella terra. Allora, no, non ci bastavano i cananei, ma ci troviamo pure che manca l'acqua, non so, dimmi tu di che morte devo morire. Ecco, venne una carestia nella terra, e noi che siamo degli attenti lettori, no, giusto per incarare la dose, ci diciamo, non solo la terra è sterile, ma c'è qualcun altro che è sterile e che ci ha anticipato il testo. E di fronte a questa situazione, carestia, mancanza, di fronte a questa situazione, Abram, che cosa fa? Decide di spostarsi e di scendere in Egitto per soggiornarvi, vuol dire per un certo periodo di tempo. Perché, ripete il testo, la carestia gravava su quella terra. E allora noi, continuando, ecco, ci chiediamo, ma che cosa accadrà in Egitto? Oppure ancora prima, di fronte a questa situazione, no, potremmo dire delle circostanze o delle contingenze, perché la carestia accade, ecco, quale risposta dà Abra? No? Quali sono le risposte? Alcune esperienze, no? Come si risponde ad alcune esperienze? A volte non solo che cosa ci dicono le esperienze, ma che cosa rivelano di noi alcune esperienze.
Nella Bibbia, nella sua narrativa, un po' come nella vita, spesso ci sono due livelli di lettura. Un livello contingente, appunto quello della carestia che accade e sembra sconfessare le promesse di vita, e un livello trascendente, che è quello del disegno di Dio, della promessa, che però resta fissa anche quando le contingenze sembrano sconfessarla, e non viene messa in discussione la promessa di Dio, anzi si realizza proprio nei meandri di queste contingenze umane. Però, come anticipava anche Massimo, il modo in cui si vive il livello contingente rivela un po' anche il punto in cui si è rispetto al livello trascendente. E in questo caso il racconto che leggiamo rivela il punto di partenza di Abramo e Sarai nella relazione con gli stranieri, elemento fondamentale della promessa. Abramo deve diventare benedizione, e nella relazione anche di coppia, elemento altrettanto fondamentale della promessa, perché la promessa riguarda una discendenza. Quindi la terra prima, gli stranieri e la coppia, i tre elementi che sono stati chiamati in causa dalla chiamata di Dio. Quindi c'è questa carestia pesante, e in questa situazione contingente il Signore, così presente nei versetti precedenti, quel Signore che nella terra si è fatto vedere e ha parlato, quel Signore che è rimasto punto fisso di riferimento per Abramo, che ovunque va costruisce un altare e invoca il nome del Signore, qui non indica ad Abramo come agire di fronte alla carestia. L'unica azione di Dio che noi troviamo sarà il versetto 17. Il racconto quindi ci presenta la discesa in Egitto come iniziativa di Abramo. E questa scelta che Abramo fa di andare in Egitto è una scelta molto razionale. Diciamo che è naturale scendere in Egitto quando c'è la carestia nella terra di Canaan. È una scelta ragionevole, perché in Egitto la fecondità viene dal basso, viene dal Nilo, dalle sue piene, e quindi c'è sempre da mangiare anche se non piove. Perciò andare in Egitto è qualcosa che a ragione viene scelto, e come è stato già anche detto, Abramo sceglie di scendere in Egitto per soggiornarvi, non dice per abitarvi, come si era detto invece di Terak, che arriva a Haran e si stanzia, abita. Qui abbiamo invece il verbo che indica il soggiornare come stranieri. Si va dove c'è una possibilità di vita, ma di fatto Abram esce dalla terra in questo modo. Esce di propria iniziativa, e tutto questo è in un certo senso stridente con quello che è venuto prima. Ed avvicinandosi all'Egitto noi sentiamo le prime parole di Abramo nel racconto, non ne abbiamo ancora sentite. E queste prime parole sono parole che rivelano come Abramo sta vivendo la situazione. Abramo è pieno di paure, quindi anche l'eletto di Dio fa i conti con la paura, la carestia, questa situazione di estrema fragilità, fa riemergere la paura di non avere futuro. E questa paura tocca tutti gli ambiti della promessa. Tocca la terra che viene lasciata, tocca Sarai che è sterile e la cui bellezza ora viene sentita come minaccia. E tocca l'incontro con le genti a cui Abramo deve portare benedizione. Le parole di Abramo rivelano la paura, ma rivelano anche il suo essere centrato su di sé. Formalmente si presentano come una richiesta cortese, come una supplica. Appunto, in ebraico ci sono, per due volte c'è una particella che nella grammatica viene chiamata particella di cortesia. È come se Abramo dicesse: ecco, per favore, io so che tu sei una donna bella. E quando gli egiziani ti vedranno, penseranno: questa è sua moglie, mi uccideranno, mentre lasceranno te in vita. Per favore, di che sei mia sorella. Quindi questa duplice richiesta di Abramo fa cogliere anche il modo in cui Abramo articola le parole dette a Sarai. Abramo inizia appunto con una supplica, ma in realtà dice, fa un complimento a Sarai, ma questo complimento è un po' come una definizione fatta a partire da sé. Loda Sarai e la sua bellezza, ma a partire da sé. Non dice tu sei bella, ma dice io so che tu sei bella. Gli egiziani vedranno che è molto bella. Abramo è come se mettesse sé all'origine della valutazione. E poi in questa sua valutazione passa a considerare se stesso, che diventa un ostacolo, e quindi si sente minacciato dalla bellezza della moglie. Mi uccideranno. E chiede a Sarai di salvargli la vita, dicendo che è sua sorella. Chiede a Sarai di dire che è sua sorella perché lui possa vivere e anche perché a lui vada bene a causa di lei. Quindi invece di lasciare a Dio quella parte della della promessa per cui Dio aveva detto io benedirò coloro che ti benediranno e chi ti tratterà con leggerezza lo maledirò, invece di lasciare che sia Dio a fare tutto questo, Abramo cerca di procurarsi il bene da solo. Cerca di farlo rinunciando alla relazione con Sarai. Questo discorso non prevede via di scampo per Sarai. O viene presa, ed è causa della morte del marito, oppure viene presa, mente e salva la vita del marito, che praticamente la vende al faraone. Sarai fino ad ora è sempre stata presa da qualcun altro. Vi ricordate la volta scorsa? Era stata presa da Abramo come moglie, ma poi era stata presa da Terak, tra tutti quelli che aveva fatto partire con lui. E poi ancora ora vediamo che Sarai viene presa e portata dal faraone. Presentare la moglie come sorella per Abramo, però, è regredire alla casa del padre. È non assumere il rischio di essere quello che si è, il rischio di essere il marito e non il fratello o peggio il figlio. Abramo espone Sarai e le chiede di sacrificarsi per lui. Questo amore non è neanche quello di una sorella, ma quello di una madre. E questa regressione alla casa del padre, a quel tipo di relazione dove tutto era in funzione di Terak, in questo momento Abramo sta replicando questo modello, con quel modello di relazioni appunto centrate solamente sul capo famiglia, è un passo indietro rispetto a quel cammino di singolarizzazione, a quell'essere se stesso che Abram ha cercato di realizzare, prendendo una moglie esterna al clan, Sarai, ed uscendo dalla casa del padre. Quella stessa singolarizzazione che Dio, con la sua chiamata, ha assunto e ha supportato, invitando Abram ad andare verso se stesso, quindi a proseguire questo cammino. Questa regressione ci fa vedere che l'eletto di Dio può diventare il primo ad ostacolare il disegno stesso di Dio, in questo caso esponendo Sarai al desiderio e al seme altrui. Di Sarai noi non sappiamo la risposta. C'è il silenzio di Sarai. Anche nella prima coppia umana, nel giardino dell'Eden, la donna, quando viene definita dall'uomo come osso delle mie ossa, cioè facente parte della mia famiglia d'origine, non aveva risposto. Lo sguardo che definisce e pretende di dire chi sei paralizza, e Sarai è paralizzata da questo discorso di Abramo. Si rende conto Sarai del rischio che corre affermando di essere sorella di Abramo? Sente forse come ricatto affettivo le parole del marito e ne resta soggiogata? In ogni caso il suo sottomettersi non è d'aiuto ad Abram per la fedeltà alla propria singolarità, né è d'aiuto alla coppia. Questo ricatto affettivo è una caricatura dell'amore. Di fatto il racconto ha molte lacune. Noi non sappiamo se Sarai ci sta, però appunto è la sua mancata parola che ci fa dire che non riesce ad essere quell'aiuto che sta di fronte, che poteva essere per Abram. Quell'aiuto che sta di fronte, che era stato creato appunto, per aiutare l'uomo nella sua solitudine, potrebbe essere svolto smascherando la menzogna e il ricatto di Abramo. Sarai non riesce neanche a richiamare Abramo sul fatto che quel bene per me, dove si dice io sia trattato bene per causa tua, letteralmente è perché sia bene per me, per causa tua. Ecco, Sarai non riesce a ricordare ad Abramo che quel bene a cui Abramo aspira non è affatto bene, perché in Genesi, capitolo 2, versetto 18, si dice che non è bene che l'uomo sia solo, e qui Abramo sta affermando che esiste un bene per lui che è all'esterno della relazione di coppia, un bene per lui che esclude Sarai. Si potrebbe anche pensare che Abramo stia cercando di sbarazzarsi della moglie sterile. In ogni caso, quando Abramo arriva in Egitto, i fatti sembrano confermare i suoi sospetti e gli egiziani vedono Sarai e la portano nell'harem del faraone. Abramo si arricchisce. A questo punto, siamo ai versetti 17 e 18 del racconto, interviene il Signore. Interviene per il fatto di Sarai, moglie di Abram. Dio interviene per Sarai a suo favore, interviene per Sarai in quanto moglie di Abram. Per Dio è quella l'identità di Sarai, e l'intervento di Dio è un intervento fatto sul faraone e sulla casa del faraone. Dio colpisce. Cosa significa questo? Dobbiamo tener conto che per noi colpire nella nostra mente è identico a punire, quindi Dio sta punendo, e allora uno dice: ma perché punisce il faraone che non sapeva nulla, poveretto? Ma nelle religioni antiche, quando una divinità vuole comunicare con gli uomini, lo può fare in modi diversi, e uno di questi modi, che esiste attestato anche nella Bibbia, è quello di mandare dei messaggeri o mandare dei sogni. per esempio nella Genesi si vedrà molto spesso questo. Però può anche agire attraverso calamità varie, che possono essere calamità naturali, sconfitte in battaglia, eccetera. E queste calamità o sconfitte in battaglia invitano a indagare su perché questo è accaduto. Avete in mente l'Edipo re? Edipo è alle prese con una peste e quindi deve indagare su questo, ma anche nel racconto di Giona Dio manda una tempesta e i marinai capiscono subito che è un messaggio di qualche divinità e cercano di capire che cosa significhi. Quindi i colpi del Signore sono una parola del Signore che deve essere compresa, e quindi il faraone indaga per scoprire il motivo, e scopre che il motivo è che Sarai è moglie di Abramo e non sua sorella. Per il fatto di Sarai, moglie di Abramo, può essere tradotto anche in un altro modo, perché in ebraico fatto e parola si dicono nello stesso modo. Quindi potremmo anche tradurre per la parola di Sarai, moglie di Abramo. Una parola detta a Dio, quindi una preghiera che spinge Dio ad agire, può essere, ma può anche essere una parola detta al faraone dopo l'intervento di Dio. Una parola con la quale Sarai si è riappropriata della sua identità.